lì fa un lavoro a parere mio ottimo e riesce a completare un mercato. Poi è chiaro, la Juve avrebbe avuto bisogno magari di un terzino destro e di un centrocampista, ma ne parliamo dopo. Però grande e ottimo il mercato di Comolli. Non so se ti trovi d'accordo con la mia analisi.
Assolutamente sì, ma è stata una sorpresa, non evidentemente per la Juventus, che prima di arrivare a quel tipo di scenario che sembrava poter essere catastrofico, conosceva molto bene il profilo di Comolli. Mi è piaciuta l'autorevolezza con cui si è posto, mi è piaciuta anche, se vogliamo, la coerenza in sede di mercato, perché per esempio la situazione legata a Vlahovic è stata gestita, seppur con un errore, perché arrivare in scadenza con Dusan Vlahovic è un bagno di sangue a livello economico, ma la Juventus in termini di competitività in questo momento ha un potenziale offensivo veramente scoppiettante, anche grazie a Dusan Vlahovic, che innanzitutto ha dimostrato di essere un grande professionista, poi non facendosi tanto tediare dalle voci di mercato, ma dimostrando di poter fare la differenza, perché poi è un malcostume solo italiano pensare che un calciatore in scadenza di contratto non possa fare la differenza. L'esempio del Liverpool lo scorso anno, lampante, tre calciatori importantissimi in scadenza, da Salah, Alexander-Arnold, hanno vinto comunque la Premier League. Per cui credo che sia stato fatto veramente, come dicevi tu, un lavoro importante in termini offensivi e sotto gli occhi di tutti, che la Juventus non dico possa contare sul reparto offensivo più forte della Serie A, ma poco ci manca, con un potenziale esplosivo, con Yıldız, con Zegrova, chiamiamolo come vogliamo, con
Certo.
Jonathan David, con Vlahovic, con Openda. Probabilmente serviva un centrocampista, però la perfezione probabilmente non è di questo mondo. Non si poteva
Sicuramente.
chiedere a Comolli in una sessione di mercato di fare miracoli, anche perché è subentrato dopo, e c'è anche da considerare questo aspetto. Non è entrato pienamente e non ha avuto nemmeno poi tempo di programmare, però il mercato della Juve è stato un mercato importante. Se dovessimo dare un voto, secondo me è un voto superiore al 7.
Guarda, anche io ieri ho dato il voto, te lo avrei chiesto, ma mi hai anticipato. Io ho dato 7,5 perché ovviamente la perfezione non esiste. Poi Comolli, quando si era nelle battute finali con l'affare Colomoni è saltato, ha spiegato che oltre ad avere delle pressanti esigenze bilancistiche, ci sono anche i paletti del fair play finanziario. E da lì non puoi scappare. Cioè, la Juve ha fatto ciò che poteva fare, ripeto, secondo me molto bene, però non puoi, come accennavi tu poc'anzi, pensare in un mercato di riuscire a colmare tutte le lacune e i disastri fatti nelle gestioni precedenti, Attilio. Mi pare molto molto chiaro come concetto.
Ma sì, ma poi anche su Cristiano Giuntoli, magari dopo un solo anno e mezzo, ma la Juve ha deciso di prendere una strada diversa, quando non c'è più fiducia è giusto interrompere i rapporti. Però ripeto, mi è piaciuta molto l'autorevolezza con cui si è posta Comolli, la coerenza nel gestire voci di mercato, ha venduto quanto esattamente doveva vendere, non si è fatto prendere dal giacchino da nessuno. La Juventus ha fatto la Juventus e già questa è una notizia confortante, credo, per tutti i tifosi.
Sì, guarda, è un discorso assolutamente da rimarcare perché purtroppo per i tifosi juventini non si era più abituati ad avere un dirigente, un direttore sportivo, perché poi come lì direttore generale, ma fondamentalmente è facente veci da direttore sportivo, il mercato l'ha gestito tutto lui con i suoi collaboratori. Dicevo, mancava un dirigente capace di tenere il punto, di vendere i giocatori alle proprie condizioni, di andare ad acquistare alle proprie condizioni. E tu sai meglio di me che un ottimo dirigente è colui il quale sa acquistare bene, ma vendere anche molto bene, perché entrate e uscite con le problematiche di bilancio della Juve devono assolutamente essere in pari, se non leggermente in positivo.
Ma io direi, Franco, che un altro tassello da mettere a posto è anche l'impegno finanziario che la proprietà della Juve anche in questo mercato ha avuto, che la Juve in questo mercato ha anche investito, le cifre di Openda, giusto
Certo.
l'ultimo tassello, lo stipendio di Vlahovic, tanti altri arrivi importanti. Ci sono state anche delle intuizioni di mercato, perché poi non è un mistero che Zegrova fosse seguito da più club, anche italiani. Il Napoli lo ha inseguito a lungo, Zegrova senza mai affondare, la Juve è arrivata strategicamente nel punto giusto, nel periodo giusto. È vero, è una scommessa, ma il talento di questo ragazzo chiaramente è indiscutibile. Avrà anche il tempo di poter sbagliare, perché con l'asset offensivo che la Juve ha consolidato e ha, si può permettere anche a un calciatore di poter sbagliare. Non bisogna fare voli pindarici sul fatto che un calciatore possa da subito fare la differenza. Servirà il tempo necessario per mettere a punto ogni tipo di strategia, però è una Juve che risponde, è una Juve coriacea, è una Juve che mi sembra onestamente chiaro che ci sia unità di intenti, che nonostante qualche schermaglia iniziale sulla scelta dell'allenatore, Tudor, non Tudor, da quando è stato confermato ed è stato scelto Tudor, tutti insieme sono andati verso un'unica direzione.
Eh sì, questo è fondamentale, cioè sembrerebbe un fattore scontato, ma la conduzione della Juventus dell'anno scorso ci dice esattamente il contrario, e questo è un altro valore aggiunto per questa dirigenza. Ti leggo da Twitch un paio di messaggi. Alex _ Maggiolino dice: centrocampista e terzino nel mercato di riparazione. Tu pensi sia un fattore concretizzabile?
Sì, lo è con programmazione, cercando di studiare anche le potenziali opportunità di mercato. Non è un mistero che la Juve abbia provato a sondare il terreno più e più volte per Sandro Tonali, che certo, si era detto anche disponibile a sposare il progetto bianconero, ma serviva un'operazione economica importante. Non so se effettivamente già per gennaio, però per il prossimo anno, consolidando gli obiettivi, andando magari ad effettuare una plusvalenza pesante, il nome di Sandro Tonali potrebbe sicuramente tornare di moda. Gennaio è un mercato complicato, è un mercato fatto di opportunità, quindi il discorso è molto semplice. Se ci saranno delle opportunità concretizzabili di mercato, la Juventus non se le farà sfuggire, soprattutto sul terzino, non tanto sul centrocampista, anche se il centrocampista probabilmente era la cosa che serviva di più, perché con tutto il rispetto per Locatelli, che è un ottimo calciatore, attaccato alla causa, con il regista avresti fatto davvero un salto di qualità, salto in tutto e per tutto. Ma si può aspettare gennaio, perché era impensabile colmare tutte le lacune in un'unica sessione di mercato,
soprattutto con delle risorse finanziarie limitate. Questo va detto, e quindi poi tu giustamente hai sottolineato che insomma con Molli si è insediato il 2 giugno, nettamente in ritardo rispetto ai competitor, che già da mesi, perché lo sappiamo benissimo, il mercato entra nel vivo tra marzo e aprile, delle volte anche prima. Se tu ti insedi ufficialmente il 2 giugno sei nettamente in rincorsa, però pur essendo in rincorsa, ripeto, con Molli ha fatto un grande mercato. Ti sottopongo questa domanda di Roberto dalla Baviera, e dice: secondo le vostre informazioni, in che misura Modestò ha partecipato al calciomercato di quest'estate? Perché qui sembra che Comolli faccia tutto da solo. Io ho sottolineato Comolli e i suoi collaboratori, però Modestò, caro Attilio, ha un ruolo diverso, no?
È un uomo di campo, uomo di campo, è un uomo anche che va indubbiamente a incidere sul scouting, anche se la Juventus con Comolli ha una precisa impostazione fatta di algoritmi, fatto di questo nuovo modello di mercato che non trova d'accordo insomma i colossi del mercato italiani, però è un dirigente attivo. Ma lo scenario che hai evidenziato tu, Franco, ovvero Comolli plenipotenziario, è quello, con Comolli a gestire tutta l'area tecnica, con Comolli a gestire ogni tipo di situazione e Modestò a fare da braccio armato, andando a fare le varie trattative, ma seguendo sempre delle indicazioni chiare da parte di Comolli, con il placet assoluto della proprietà. Però incidere è inciso.
Sicuramente è chiaro che poi ha un rapporto diretto con allenatore e spogliatoio, perché fondamentalmente un direttore tecnico quello deve fare, no? Deve essere il tramite, l'anello di congiunzione tra ovviamente spogliatoio, squadra, allenatore e Comolli, passando anche attraverso Giorgio Chiellini. Questo mi pare molto molto evidente. Che sensazione ti ha dato questo mercato in casa Juve? E vado a spiegarmi: non un euro sia per le entrate e per le uscite, spese in Italia, tutti arrivi e vendite all'estero. Te lo dico subito, Attilio, i tifosi juventini hanno salutato con grande gioia questo tipo di strategia, di opportunità. Tu invece, da giornalista, collega, esperto di mercato, come valuti, come consideri questo tipo di mossa?
Ma io faccio un discorso molto più semplice, Franco. Io onestamente, che sia all'estero che sia in Italia, l'importante è che i calciatori che arrivano siano forti. Un discorso molto molto semplice, per me non ha grande differenza. È ovvio che in Italia per i tasselli chiave i prezzi sono altissimi. Se pensiamo eventualmente, non lo so, a piccoli a 27 milioni, è ovvio che qualche domanda te la fai. Se poi puoi andare a prendere, non lo so, un Zegrova a 20 milioni o giù di lì, sono delle valutazioni, però dipende anche dai vari rapporti che hanno gli uomini mercato. È ovvio che Cristiano Giuntoli, avendo fatto questo lavoro per tutta la sua carriera in Italia, ha una predisposizione verso il mercato italiano. Come lì, avendo avuto un pedigree completamente diverso, ha un occhio maggiormente internazionale. Dipende anche dalla qualità, dalla bontà e soprattutto dal modus operandi che hanno i dirigenti. Facendo l'esempio, il primo che mi viene in mente, della Roma, abituata ai vari Monchi, abituata ai vari uomini mercato che attingevano solo dall'estero, con Ricky Massara la Roma è tornata a guardare anche in Italia, però è tornata a guardare anche all'estero. Quindi dipende dalle strategie, dipende soprattutto, direi, dalle occasioni di mercato, che a maggior ragione nel nostro paese, dove non siamo più i numeri uno, lo siamo stati per tanto tempo, oggi non lo siamo più, è solo una questione di mera e pura opportunità.
Opportunità legata ovviamente al budget stanziato. Fin lì dirò una banalità, però vale la pena ricordarlo sempre, perché poi nella mente dei tifosi ciò che interessa è la risultanza, cioè per rinforzare la Juve ti serve questo, questo e questo, e però poi devi avere il budget opportuno per farlo, questo mi pare evidente. Daniele ci dice: mercato e costruzione, a mio parere si tireranno le somme su alcuni elementi con eventuali uscite ed entrate a luglio prossimo. Prevedo nel prossimo mercato estivo 1/2 grandi entrate per cambiare o comunque per apportare ulteriore tasso qualitativo. Sono lontano dalla realtà, ci dice Daniele?
Non penso, perché forse questo è stato il mercato della rivoluzione e il prossimo dovrebbe essere il mercato nei piani della Juve del consolidamento. È ovvio che se vai a consolidare non fai 7-8 operazioni, ma ne fai 2/3 mirate su elementi che ti possono servire, su elementi in grado di farti fare il salto di qualità, su elementi in grado di poter davvero spostare gli equilibri. Però dall'altra parte siamo anche nel 2025, quindi se dovesse arrivare, non lo so, un'offerta fuori mercato per Yıldız, la Juve giustamente dal canto suo potrebbe valutarla. Parlo di Yıldız perché credo sia il calciatore veramente in vetrina rispetto a tanti altri, ed è destinato veramente ad avere un grande futuro con caratteristiche uniche. Quindi se dovessero arrivare, non lo so, l'anno prossimo o il prossimo anno un'offerta dalla Premier da 100 milioni per Yıldız, è legittimo che la Juve possa pensare anche a una plusvalenza netta per poi reinvestire totalmente o gran parte del ricavato per rinforzare la rosa.
Anche se poi il concetto è chiaro: se vuoi diventare nuovamente un team, una squadra dominante, teoricamente i pezzi migliori dovresti tenerteli, però insomma vedremo. Intanto credo che questa sia una stagione fondamentale e un crocevia basilare per Yıldız, che può davvero consacrarsi e diventare il topo, comunque un grandissimo campione che insomma, no, tutti i tifosi vogliono ammirare sempre. E a tal proposito ti chiedo, ti ha stupito il fatto che la Juventus, con un tallone d'Achille molto chiaro, cioè poca produttività, poche realizzazioni, abbia concentrato la materia monetaria e le attenzioni sui giocatori che giocano là davanti, solo sul pacchetto ovviamente offensivo?
Non mi ha stupito, però mi aspettavo un rinforzo al centrocampo. Non mi sarei aspettato un altro esterno, mi sarei aspettato anche un'opportunità di mercato, perché poi sono stati diversi i profili proposti al centrocampo negli ultimi giorni alla Juventus. Bennacer, per fare un nome, poteva essere un'opportunità, probabilmente non era quello che serviva, però aveva delle caratteristiche che alla Juventus mancano, ovvero quelle geometrie invocate anche da noi nel nostro discorso che facevamo in precedenza. Però il reparto offensivo era un reparto che andava puntellato, invece la Juve l'ha completamente rinforzato. lo ha veramente portato a livelli importantissimi in Italia ma anche in Europa, perché poi il reparto della Juventus può avere dei calciatori veramente forti in grado di spostare gli equilibri anche in chiave internazionale, da Chico Conceição, certo. Penso a Zegrova, penso allo stesso Openda, cioè Openda è arrivato potenzialmente come terza punta, potenzialmente. Poi magari farà il titolare, però è un calciatore da 50 milioni, quindi è stato un investimento importante anche quello, che avrà il tempo di crescere sicuramente, perché essendo arrivato con due calciatori come Jonathan David e Vlahovic, ma non il Vlahovic sconclusionato, che per carità sbaglierà ancora molto in fase di andare a collegare il gioco, però è un calciatore che ha il killer instinct, che segna, quindi è un Vlahovic assolutamente competitivo, può avere tutto il tempo. Quindi la bellezza e la forza del mercato della Juve è che si è rinforzata, però allo stesso tempo può permettersi anche di aspettare questi calciatori, e non è da tutti.
Mercato chiuso, completato, proviamo a fare una griglia. Beh, credo di poter dire che il Napoli sicuramente ha campione d'Italia, si è rafforzato tantissimo, l'Inter comunque una squadra forte. Tu la Juventus dove la collochi in un'ipotetica griglia delle prime quattro?
Allora, sarà un mio parere del tutto personale. Per me la Juve è forte, per me la Juventus è una squadra forte, quindi indubbiamente per quello che ha fatto il Napoli ha i crismi della favorita per ritornare a fare il bis in chiave scudetto, con un allenatore che incide non poco, perché anche questo va considerato. Io metto Juve-Inter sullo stesso piano, l'Inter ha tante incognite, vuoi una mancata rivoluzione, vuoi un allenatore che non ha esperienza e comunque deve imparare, deve anche sbagliare, quindi per forza di cose, anche per via delle competizioni internazionali, qualche punto lo lascerà per strada. Metto la Juve allo stesso punto e poi vedo Roma e Milan in quella zona, senza escludere una sorpresa. Però anche il fattore allenatori secondo me sta venendo considerato molto poco, perché Tudor arriva da un lavoro anche dello scorso anno, un lavoro fatto soprattutto a livello psicologico, quindi è un lavoro che continua, è un lavoro che prosegue. Conte non ne parliamo, resta assolutamente il top. Il Milan ha un totem come Max Allegri, però lì c'è un discorso diverso, perché onestamente il mercato soprattutto in tema di difesa è stato veramente insoddisfacente, perché passare
è parecchio confusionario.
No, ma passare da Teo Hernandez e Stupinian, io credo che nemmeno negli incubi più profondi dei tifosi rossoneri si poteva ipotizzare qualcosa del genere.